Parliamo di musica, cerchiamo di squarciare quel microcosmo o macrocosmo, l'universo della musica elettronica che ad alcuni forse ricorderà un po' in modo evocativo i commenti sonori di alcune serie di telefilm tedesche, polizieschi degli anni Ottanta, che erano pregni di musica elettronica, quei strumenti sintetici di allora. Ne parliamo con un musicista che è uno sperimentatore, Kevin Follett, che abbiamo in collegamento dalla provincia di Verona. Ciao Kevin.
Buonasera a tutti. Buonasera Gianluca.
Allora, perché abbiamo scomodato Follett? Perché sta uscendo la sua ultima opera. Uscirà, anzi noi l'abbiamo già nel sito, praticamente è uscita ieri, e una parte la potete vedere nel clip che c'è in capo all'articolo del sito, in radio la sentiranno tra qualche giorno per Radio Omega, ed è Desperate Consciousness, quindi il disperato flusso di coscienza, giusto Follett?
Giusto, esattamente, Kevin? Esattamente.
Sì. Allora, intanto, tu sei uno sperimentatore, hai avuto diverse esperienze musicali, ora noi dovremmo ovviamente trattare questa materia con delicatezza, perché io sono il primo ad essere un discente e quindi dovrei, diciamo, premasticarla per stomaci deboli, altrimenti non la digeriremo, anche se è bella sentirla, una musica del genere. Allora, sei un producer della provincia di Verona e appunto componi musica elettronica contemporanea. Sei un, diciamo, un ricercatore delle molteplici identità musicali, perché tu, insomma, hai un'origine come ricercatore nel campo nei primissimi anni 90, se non sbaglio, giusto?
Esattamente, esattamente, ho cominciato nel 92.
Ecco, nel 1992, ci racconti un po' come hai cominciato?
Allora, come dicevo appunto, ho iniziato nel 1992, ho iniziato mettendo i dischi nei locali. Ero molto giovane, comunque avevo 14 anni, in molti locali nemmeno potevo entrarci. Comunque, ho iniziato a mettere i dischi, mi sono appassionato alla musica elettronica e da lì è cominciato il mio percorso, di fatto che dopo qualche anno ho sentito la necessità di comporre musica mia, insomma. E da qui ho cominciato ad acquistare i sintetizzatori, qualche mixer. Al tempo non c'erano tutti i computer evoluti come lo sono ora, quindi plugin, tutte queste cose qua, sì. Diciamo, i software, diciamo, per comporre musica erano veramente molto basilari, e quindi insomma con la paghetta e tutte queste cose qua, insomma, ho messo via un po' di soldini. E anche facendo qualche seratina così a mettere i dischi, io pian pianino, a forza di mettere da parte, sono riuscito ad acquistare macchine più evolute, eccetera, eccetera. Dopo,
che ambiente hai trovato in provincia? Perché tu non sei in città. Che ambiente hai trovato in provincia? Era fecondo?
Per
reperire questi materiali, questi strumenti. È vero che c'era già la vendita per corrispondenza allora, però insomma stiamo parlando di strumentazione elettronica.
Sì, allora diciamo che allora all'epoca vivevo ancora in città, mi sono trasferito in provincia circa 4 anni fa.
A Verona?
Per cui, sì, a Verona. Al tempo c'erano pochissimi negozi, diciamo, che vendevano strumenti elettronici, o comunque erano uno o due. Quindi andavo in negozio, provavo la macchina, mi piaceva, mettevo via i soldi e quando avevo l'occasione per acquistarla, l'acquistavo. E poi, diciamo, da cosa nasce cosa, io che sono una persona estremamente curiosa, ho cominciato ad approfondire vari aspetti, non solo della musica elettronica, ma della musica in generale, quindi sono rimasto... Chiedo scusa un secondo.
Che succede? Un sintetizzatore che non funziona o un citofono?
No, ho una cacchia di sveglia che è partita. Chiedo scusa.
Il bello della diretta, si direbbe qualcosa.
Esatto, proprio così a bruciapelo. Dicevo appunto che... caspita, ho perso il
stiamo parlando della strumentazione. Io a questo punto però ti farei, mi addentellerei, mi attaccherei a quello per chiederti se questa tua capacità l'hai sviluppata da solo, oppure se tu componi e suoni con un gruppo o con il supporto di...
Diciamo, molte delle mie conoscenze le ho approfondite da autodidatta. Dopodiché ho cominciato comunque ad interfacciarmi anche con altre persone, quindi suonare nei gruppi e robe così. Quindi solo negli ultimi anni, insomma saranno circa 6 anni che suono le tastiere in una band post-metal, e ho un altro progetto parallelo che facciamo musica trip hop, scena di Bristol, quindi per fare un po' di nomi, Massive Attack, Portishead, Mochiba, e questi, diciamo, questa linea qui, con un'altra ragazza che lei scrive i testi e canta, e comunque collaboriamo anche per la parte musicale. E c'è un altro progetto ancora nel calderone che vedrà la luce penso nel 2021, con un altro ragazzo, appunto, grande compositore anche lui, con il quale mi trovo molto bene a suonare. Insomma, sì. mi piace sperimentare, mi piace spaziare molto, non mi piace avere limiti.
Senti Kevin, a proposito di limiti, io sono incuriosito da questo aspetto, perché ho visto anche alcune tue opere di tuoi videoclip, insomma, alcuni sono addirittura dei piccoli film, sono dei corti molto corti, se vogliamo, cioè una storia è sintetizzata in 2 minuti, 2 minuti e mezzo ed è commentata soltanto da musica, e mi sto riferendo, sì, mi riferisco ad esempio a Bucefalo, che, insomma, io credo che chi volesse potrebbe andare in rete su YouTube e trovare Bucefalo, che è girato a Tokyo, Bad Day Beginning, Nautilus meno, è più musica, è più psichedelica, diciamo, come impatto per una persona. Però ti vorrei chiedere, quanto contano le immagini in questo senso? Vanno a fagocitare la musica, oppure il contrario, la musica che va a fagocitare l'immagine? Cioè, chi fa da complemento a chi? Ad esempio, prendiamo un tuo film, una tua clip come Bucefalo, no? Per prenderne una che non è l'ultima, insomma. Lì c'è una storia, quella potrebbe essere una colonna sonora.
Esatto. Allora, non sei il primo che mi fa questa domanda, nel senso che la mia musica si presta molto per le colonne sonore, per la sua varietà, sia per la parte ambientale, comunque la parte di tensione. Io comunque scrivendo in chiave minore principalmente, quindi toni abbastanza scuri, cupi, introspettivi, si prestano molto per tematiche, insomma, non proprio allegre o, diciamo, cioè, più da thriller, ecco, meno da cinepanettone.
Non è riduttivo, non ti costringe o non costringe il tuo prodotto, un brutto termine prodotto, però la tua opera, no, in un ambito di nicchia, che poi, voglio dire, può essere anche una scelta quella, no?
Allora, il fatto che io abbia fatto delle scelte, diciamo, anche impopolari, sono consapevole di averle fatte, però scelte impopolari, nel senso, sia a livello di musica, che la musica che propongo, e diciamo i toni anche della musica che propongo, magari a molti può risultare angosciante o comunque fastidiosa anche all'ascolto, però è la mia musica, mi sento veramente identificato in quella tipologia di suoni, per cui è una parte di me stesso, io non cerco la fama, la gloria, e non lo faccio per i soldi, ecco, lo faccio per...
Sì, non intendevo quello.
Il bisogno.
Non intendevo quello. Intendevo, ad esempio, ecco, la domanda forse è meglio farla più diretta. Chi sono i fruitori non della tua musica, ma in generale della musica elettronica moderna? cioè tu ti autoproduci praticamente, sostanzialmente.
Sì,
ci sarà un, però c'è anche un circuito di distribuzione, ad esempio il clip che pubblichiamo anche noi sul sito, in radio non lo vedranno, però sul sito è fruibile, no? L'ha fatto un discografico, diciamo, quello che una volta si chiamava un discografico, adesso si chiamerà in maniera diversa, ma il fruitore chi è? Cioè chi è che va a cercare questa musica adesso? Ad esempio, tu la fai e poi magari qualcuno la prende e ci commenta un documentario, qualcuno ti chiama per fare una, oppure c'è qualcuno che se la sente in macchina mentre è in autostrada, capisci? Questo intendo.
Sì, diciamo che allora non ho fatto un'analisi di mercato, però da questo punto di vista sicuramente il fruitore medio della mia musica, comunque di quello che propongo, non è l'ascoltatore medio, è diciamo un ascoltatore più attento, che cerca musica più ricercata, non è musica per tutti, e questo ne sono consapevole. È un ascoltatore fuori dal comune, ecco.
Qual è l'addentellato che hai tu e diciamo quelli come te che suonano questa musica, ad esempio con queste grosse kermesse, come festival o eventi tipo Romix, dove in qualche modo c'è una osmosi tra videogiochi, manga, racconti, cinematografia, e perché adesso ormai l'elettronica è tutto pixel, non è più, no? Sono passati i tempi dei disegni del cartone animato, no? Però tutto si fonde, anche in Guerre Stellari, ad esempio mi è rimasto impresso per tornare a Bucefalo, ma insomma lì c'era un personaggio che è il serial killer. Io invito la gente, gli ascoltatori, ad andare a vedere questo bellissimo, molto teso, ritmato videoclip con la musica di Kevin Follett, dove c'è uno stormtrooper di Guerre Stellari, la fanteria dell'impero, che è il cattivo sostanzialmente, no? Quindi c'è un'immagine, l'archetipo è quello, no? Il personaggio del fumetto, che è sintesi di musica, di immagini, di elettronica, di come dire, la plasmate non più con le dita, con la creta, ma con gli elettroni. Come vi interfacciate con questo universo, che è anche poi ovviamente mercato?
È un argomento che mi ha affascinato e ho cercato anche di coltivare tra i miei studi, diciamo, il fatto dell'audiovideo. È una cosa, diciamo, che per certi versi, faccio un esempio, entri in un locale dove c'è un palco, un setup sopra il palco, parte la musica e magari inizialmente la cosa ti è difficile da seguire. Se invece la musica, la solo musica, viene associata anche un'immagine, comunque una sequenza di immagini, l'occhio arriva prima dell'orecchio, prima cosa, e è più facile seguire l'immagine e associare allo stesso tempo la musica che si sta ascoltando. Quindi è come prendere per mano l'utente e accompagnarlo durante questa storia che viene raccontata a suoni e ad immagini.
Non è il vecchio male, perdonami, io non vorrei fare una domanda suggestiva, ma però devo fare il mio mestiere, che è quello anche dell'avvocato del diavolo, questo me lo consentirai, Kevin, no?
Allora,
ovviamente potrei avere torto. Però ad esempio, quando uscirono i primi video music, no? Videoclip, parliamo dei primissimi anni 80, la critica era quella, ma l'immagine però, mentre prima sentivamo il disco in vinile, o il nastro dei dischi allora, non c'era ancora neanche i CD.
Affezionato,
certo, è un mondo che non c'è più purtroppo, anche se il vinile è ritornato in modo molto tecnologicamente avanzato, diciamo, però
diciamo
personalizzato.
Non è mai andato via.
Non è mai andato via, sì, per certi aspetti.
Sono un collezionista di vinile e di cassette, per cui...
sì, no, ma c'è un vinile nuovo, però comunque non mi stai portando fuori strada, vuoi eludere la... ti volevo chiedere questo: tu dici che prendi per mano il fruitore, no? Chi ascolta la musica, ma non si spersonalizza a questo punto, voglio dire, non è un tagliare all'immaginazione, comprimerla, inibirla in qualche modo, perché io sono condizionato dall'immagine, mentre io avrei potuto pensare, io una volta ho fatto un test con dei miei amici, parlavamo di un vecchio LP dei Genesis, e io ho chiesto a lui, Nursery Crime, qualcuno se lo ricorderà, insomma è passato qualche anno, e cosa ti fa pensare a te questa cosa? Ah, io questa cosa in Grecia con la mia fidanzata, tutti nudi a prendere, anzi di sera al tramonto sugli scogli dell'isoletta, a me faceva pensare a una cosa completamente opposta, andare in motocicletta verso Amburgo, Kiel, verso praticamente arrivare all'altra sponda del mare, all'altra parte dell'Europa, con le nuvole basse e queste autostrade tedesche, parliamo degli primi anni 80, quindi come vedi, se avessero fatto un filmato noi saremmo stati condizionati, non pensi? Tornando a quello che dicevi, prendere per mano con la musica elettronica, che è ancora peggio, perché peggio, meglio forse, perché quasi non prescinde, no? da una immagine.
Sì, ma anche no.
Ce lo spieghi?
Cioè, diciamo che comunque la libertà di associare delle immagini alla musica, magari nei contesti in cui viene proposto in quella chiave da parte dell'autore, appunto, del video. Nei miei spettacoli faccio io stesso la parte delle visual, tipo faccio un esempio che hai citato prima, Nautilus,
sì.
Quello è stato un mio primissimo esperimento audio-video, e ho detto era una cosa così, mi era riuscito così bene che ho pensato di pubblicarlo. Tenendo, diciamo, questa impronta, ho sviluppato tutto un intero show brano per brano con delle visual associate, che, diciamo, è quello che ho trovato come miglior rappresentazione grafica di quello che avevo in testa. Tendenzialmente all'astratto, ok, comunque
sì.
non deve necessariamente esserci un'immagine, diciamo, riconducibile.
Beh, tendente allo psichedelico, insomma.
Sì, qualcosa di psichedelico, comunque qualcosa che, diciamo, lascia comunque un minimo di fantasia comunque a chi comunque un po' come le macchie di Rorschach, che dici, tu le guardi e dici può essere questo, ma può essere,
certo,
anche qualcos'altro.
Sì, l'esempio è ottimo. Senti, tu hai mai fatto progressive nella tua vita musicale?
Progressive intendi musica elettronica,
sì.
Intesa come dance, quindi con la cassa in quattro quarti.
Sì, diciamo quella.
Sì, l'ho fatta nei primi anni 90, ho fatto qualche lavoro di progressive techno, chiamiamola così.
Ti era stato chiesto o ti ci eri avvicinato?
No, attraverso
la tua maturazione artistica, diciamo.
Fa sempre parte delle mie esplorazioni.
Appunto.
Diciamo che mi piace sempre andare in quei panorami dove non sono andato in precedenza.
Senti, ricordiamo, stiamo parlando con Kevin Follett, che è un musicista elettronico, un producer veronese, che sperimenta musica elettronica contemporanea, è autore di molte cose che troverete anche in rete su YouTube, comunque basta cercarlo, e ne stiamo parlando perché è uscito Desperate Consciousness, che è il suo ultimo lavoro, la sua ultima opera, la sua ultima fatica, Disperato flusso di conoscenza. Io in questi ultimi minuti mi concentrerei su questo, se sei d'accordo.
Sì.
Parliamo. Allora, è un pieno fluire di sensazioni tradotte in segnali analogici, e questo già uno potrebbe far pensare, ma come, dal digitale all'analogico, l'ignorante, no? Come me, no? Cioè, che cosa significa? È un ossimoro? Hanno segnali analogici e onde sonore, una colonna sonora che, qui io tornavo all'interrogativo, presuppone le immagini, ma questo fluire di sensazioni tradotte in segnali analogici,
sì.
Ti racconti come ti sono venuti fuori?
Allora, diciamo
in
che
un minuto e mezzo magari.
Sì, no, certo, perché io ho la tendenza ad essere un po' prolisso.
No, abbiamo i soliti canonici 26 minuti per la radio, per il sito potremmo stare ore a parlare, però lì poi arriva il GR e ci taglia con la pubblicità.
Ok, cercherò di essere molto stringato. Allora, diciamo che nell'ultimo periodo mi sono avvicinato, diciamo, ai sintetizzatori modulari, quindi sono macchine composite con vari elementi, diciamo che di digitale, insomma, c'è qualcosa, ma per lo più è un flusso di corrente che passa all'interno dei circuiti. Diciamo, da queste macchine che mi permettono di ottenere dei suoni molto molto variegati, molto molto sperimentali, ho cercato di trovare fuori qualche motivo che mi piacesse in particolar modo, e da qui, diciamo, l'approccio è stato mettermi davanti a questa macchina infernale e tirare fuori qualcosa che potesse sembrare un qualcosa che mi potesse piacere. Ecco, quello che è uscito è appunto questo ultimo singolo, che in realtà sono due brani, e sono stati registrati in presa diretta, proprio senza registrazione multitraccia, equalizzazioni, cose del genere. È stato proprio come l'ho eseguito, è stato registrato e pubblicato.
Senti, allora lo ricordiamo, Desperate Consciousness di Kevin Follett, musica elettronica, non vi spaventate perché è gradevole ed è godibile. Ultima cosa, come si lavora e qual è l'impatto della tua e della musica di quelli che suonano la tua musica nell'era del Covid, dove appunto siamo tutti più o meno chiusi, no? E ci interfacciamo con uno schermo di computer, chi ce l'ha ovviamente.
Siamo segregati.
Sì.
Come la vivo io o come la vive, diciamo, come la vivono i musicisti?
Come la vivono quelli che ascoltano la vostra musica, questo genere di musica, cioè il tuo universo? Io immagino avrai dei fan, dei gruppi,
sì.
Anche sui social, o comunque prima magari vedevate in birreria, non lo so, facevate dei meeting, dei concerti, no? Delle maratone musicali.
Sì.
Vi scambiavate in rete materiale, come adesso è più facile. Adesso, che ovviamente per un internauta si potrebbe dire più facile, no? Perché quello ci stava prima, certo. Cioè dentro la stanzetta ci sta pure adesso. Ma cosa cambia anche psicologicamente? Hai notato nei gusti, nelle richieste, nelle aperture di certi brani, magari si vedono alcuni brani di più, altri di meno.
Un
modo calmare, dei cambiamenti.
Sì, sì, i cambiamenti ci sono, perché diciamo la musica dance viene ascoltata di meno e viene ascoltata di più, diciamo, la musica quella un po' più non da ballare, ecco, quella più da ascolto, chiamiamola così.
La musica leggera di una volta, dici tu?
No, non necessariamente. Adesso parlo nel mio ambiente della musica elettronica, vengono prediletti più brani d'ascolto che brani da ballare, ecco. Dopo ci sono sempre gli irriducibili che ascoltano sempre e solo la musica dance, però diciamo quelli che magari si incendiano perché non possono andare a ballare, e allora piuttosto di farsi venire nervoso ascoltano dell'altro.
Allora, abbiamo avuto il piacere di parlare quasi mezz'ora, costretti dai 26 minuti canonici della radio, anche se andiamo pure sul sito, con Kevin Follett, che è un musicista, un producer che è veronese, che era in collegamento appunto dalla provincia di Verona con noi, che è in collegamento e che suona musica elettronica contemporanea, uno sperimentatore, e il suo ultimo lavoro che potete vedere, ascoltare, vedere sul sito, quindi di sopra facendo clic sulla freccina bianca e rossa, in radio se la passerà il nostro direttore, lo sapremo quando sarà, Desperate Consciousness, quindi un disperato flusso di conoscenza. Noi ti ringraziamo, Kevin, e ti salutiamo.
Grazie a voi.
E poi ovviamente ci sarà modo di risentirci al tuo prossimo lavoro.
Molto volentieri, quando
Bene.
Volete.
Un saluto a tutti i fruitori del sito insidertrend.it e agli ascoltatori di Radio Omega, da Gianluca Scagnetti.